Salve a tutti. Oggi, mentre che tornavo da lavoro, mi è giunta, come dire, un po' come una riflessione, una parola. Ed è questa: che Dio ha il potere di ripristinare delle cose. Cose che hanno subito, come dire, dei danni, persone che hanno subito, come dire, dei danni, Dio è in grado di ripristinare, ne ha il potere di ripristinare. Mi viene in mente che nel Vangelo di Marco, direi capitolo 10, anzi lo leggiamo. Allora, Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 28. A un certo momento Pietro parla e dice: Pietro gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù disse, in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Allora, Dio è in grado di ripristinare delle cose che sono state perse. Dio ne ha il potere, ne ha la capacità, ne ha la forza. E non può essere impedito. È bello sapere questo. È bello sapere che il potere è nelle mani di Dio. Il potere è nelle mani di Dio. Quando la mano di Dio si muove, non può essere fermata. Se la mano di Dio si muove, non può essere fermata. Se si muove il dito di Dio, il dito di Dio non può essere fermato. È interessante tutto ciò. I discepoli di Gesù si erano veramente imbattuti in un qualcosa che era veramente potente. I discepoli di Gesù si sono imbattuti in un qualcosa che aveva una grandissima potenza. Rileggo questo passo perché è Gesù che parla e fa questo annuncio. Gesù disse: In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Allora, è interessante tutto questo. Qui c'è una promessa, un annuncio fatto da Gesù ai suoi discepoli, che avrebbero avuto 100 volte tanto. E come potevano avere 100 volte tanto? Potevano avere 100 volte tanto grazie alla mano potente di Dio. Perché la mano di Dio non può essere fermata e perciò avrebbero ricevuto 100 volte tanto. 100 volte tanto di quello che avevano perso a causa di Gesù. E questo è valido anche per le persone che vengono in avvenire, perché è a causa anche dell'Evangelo. Perciò la mano di Dio non può essere fermata ed è volontà di Dio dare. È bello questo passo perché fa comprendere che Dio vuole benedire, vuole dare 100 volte tanto quello che uno ha perso a causa sua. Ed è interessante il fatto che è una dichiarazione che viene da Dio. E perciò quando è il momento di adempiere ciò, nessuno lo può impedire perché nessuno può impedire la mano di Dio. Dio ha il potere di ripristinare, di ridare ciò che è stato perso. Ma oltre a ripristinare, ripristina in una maniera preziosa, rinnovata, dando 100 volte tanto. Non è un semplice ripristino, ma c'è qualcosa di più perché Dio ama fare del bene, ama benedire, ama arricchire. È bello poter sapere che la mano di Dio non può essere impedita. È per questo motivo che Gesù, facendo questa promessa, sapeva che ciò sarebbe accaduto. Perché quello che Dio dice, non c'è nessuno che lo può impedire per realizzare ciò che ha detto. Nessuno può impedire la mano di Dio. Gli uomini, diciamo, potrebbero essere impediti da altri uomini, oppure potrebbero essere impediti proprio dalla persona di Dio. Gli uomini possono dire delle cose, ma non è detto che le possono adempiere, perché devono sottostare a qualcosa che è più grande. Gli uomini non hanno un potere completo. Gli uomini non sono proprietari del domani, del futuro, perché potrebbero venir meno. Potrebbe non esserci la salute. Ma quando Dio parla, non può essere impedito. È per questo motivo che è buono ed è prezioso il fatto di poter credere in Dio. Perché Dio non può essere impedito. Se dice una cosa, quella cosa che dice la può fare tranquillamente e nessuno glielo può impedire. Se un uomo parla e dice: ma facci conto di fare questa cosa, può essere impedito e può essere impedito proprio da Dio. Oh, ma può essere impedito. Invece Dio non può essere impedito. Allora Dio ha il potere di ripristinare. Ha il potere di ridare quello che è stato perso. Dio ha il potere, la forza, la capacità di poter ridare quello che è stato perso. Funziona così con Dio. È vero che Dio in certe occasioni permette che uno perda delle cose, perda la sua vita. È vero che lo permette. Questo accade anche a Giuseppe, figlio di Giacobbe. È vero che perse, ma quando fu ripristinato, ebbe molto, ma molto di più. Possiamo dire, ebbe 100 volte tanto quello che aveva perso. Molto di più. Accadde così anche a Giobbe, che perse i figli, perse la salute, perse l'amore di sua moglie, ma dopo Dio, con la sua potenza, lo ripristinò. Gli fece avere di più. Giobbe fu ripristinato. Ci stanno bene anche le parole che Gesù disse: venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, e voi troverete riposo alle anime vostre. Si viene ripristinati. Chi può ripristinare è il proprio Dio, è il proprio creatore. Non ci si può ripristinare da soli, non si è in grado, non ci si riesce, non se ne ha la forza. Ma si può essere ripristinati da Dio. E credo proprio che Dio abbia proprio voglia di ripristinare, di ridare forze. Mi viene in mente un passo che direi che si trova in Isaia. Allora, in Isaia, capitolo 40, versetto 31, dice così: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano. Leggendo questo passo mi rendo conto che è un passo che le persone savie e intelligenti non ci possono credere. Invece, se questo passo viene letto a dei piccoli bambini, i bambini credono facilmente. Se uno racconta delle cose umanamente incredibili, come diciamo noi, ai bambini, i bambini ci credono. Invece le persone grandi fanno fatica a crederci. Perché, razionalmente parlando, non sono concepibili. Come può essere che uno corre e non si stanca? È impossibile. Una persona savia, una persona intelligente direbbe: no, non può accadere una cosa del genere. Ebbene, non ci credi? Non t'accade. Queste cose sono proprio per i bambini. Perché i bambini le credono. Le cose di Dio non sono per i grandi. No, perché i grandi non riescono a prenderle. Non ci riescono. Perché la propria razionalità impedisce. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. S'alzano a volo come aquile. Corrono e non si stancano. Ma com'è possibile tutto questo? È possibile in Dio. I bambini ci credono. Se uno racconta queste cose a dei bambini, ci credono. Sono i grandi che non ci credono, sono i grandi che iniziano a ragionare e iniziano a dire: ma è impossibile che possano accadere queste cose. Allora, se uno ritiene che è impossibile, in pratica non ha fede. E non ottiene queste cose. Ma qui viene detto chiaramente: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. I bambini ci credono. I bambini dicono sì. Io voglio nuove forze. I bambini ascoltano e ci credono e ottengono. Ed è bello, direi, poter ottenere queste cose. E qui viene detto: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. È interessante. Molte persone vogliono acquistare. C'è chi acquista un'auto, è bello poter acquistare. Si acquista da mangiare, si acquista un'auto, si acquistano dei viaggi. Ebbene, penso che Dio voglia che uno acquisti da Lui, perché anche Lui ha delle cose da dare. Però mi sa proprio che riesce a darle ai piccoli, a quelli che ci credono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile. Se i bambini ascoltano, dico: a me piace tutto ciò. Mi piace alzarmi al volo come delle aquile. E invece i grandi fanno i loro ragionamenti e dicono: ma cosa sono queste cose? È impossibile. Razionalmente parlando è impossibile. Ebbene, se uno rimane su questa posizione, non vedrà niente. E difatti Gesù disse: se non mutate e non diventate come dei piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, si rimane fuori. Se uno non muta, rimane fuori. Non diventa partecipe della ricchezza che Dio ha messa a disposizione. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. S'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano. Umanamente parlando è impossibile. Se uno si mette a correre e non è abituato a correre, dopo un po' si stanca. È normale. È normalissimo. Ma anche quelli che sono abituati a correre, dopo un po' si stancano anche loro. Ma qui viene detto, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Nuove forze. Dio ha a disposizione delle nuove forze per quelli che ci credono. Cioè, le nuove forze ci sono. Chi ci crede, chi vuole sperare in Dio, le conoscerà. Ne entrerà in possesso, perché viene detto acquista nuove forze. Però acquista nuove forze quelli che sperano l'Eterno. Cioè sperare nell'Eterno è come dire dagli dei soldi, in questa maniera si acquista. Ma occorre sperare nell'Eterno. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano. Camminano e non si affaticano. Camminano e non si affaticano. È bello tutto questo. A me fa piacere riflettere sopra queste cose, anche perché si capisce chiaramente che Dio vuole che uno speri veramente in Lui. Ma Dio vuole che si speri in Lui perché si possa essere partecipi di quello che Lui ha detto. Si possa essere partecipi di nuove forze. Partecipi di quello che Lui ha dichiarato, anche proprio in questo passo. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. S'alzano a volo come aquile. Ebbene, Dio ci vuole vedere felici. Dio che ci ha creati ama vederci contenti. Dio che ci ha creato ama vederci felici, ama vederci non stanchi, ma pieni di forza. Dio ama tutto questo. Gesù disse, venite a me voi che siete stanchi. Dio non ci vuole vedere stanchi, ma Dio ama vederci pieni di forza. Dio ama vederci felici, che si vola, perché Dio ci ha creati e vuole vederci felici. Ma per essere felici, occorre la sua presenza, sperare in Lui. Senza di Lui è normale che uno finisca ad essere stanco e travagliato. È normale, perché la normalità è proprio questa. Senza di Lui è normale essere stanchi e travagliati. Ma è bello che Dio si ricorda di noi e manda i suoi messaggeri. In questo caso qui è il messaggero è Isaia. Il profeta è Isaia. Colui che ha udito la voce di Dio è Isaia. E ha riportato la parola di Dio. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano. Volevo leggere ancora qui in Isaia, sempre al capitolo 40, dal versetto 28. Dice così: non lo sai tu? Non l'hai tu udito? L'Eterno è l'Iddio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non sa fatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani scelti si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano. Lo rileggo perché è un passo, direi, carino. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? Ebbene, parte con queste domande. Effettivamente, Dio sa molto bene che c'è bisogno di sapere le cose che Lui ha dichiarate. Perché si conoscono qui sulla terra tante cose che alla fin fine non servono a niente. Ma domandiamoci, non serve proprio quello che Dio ha dichiarato? Non è buono che si sappia proprio quello che Dio ha detto? Non è buono forse che si predichi quello che Dio ha detto? Credo che Dio sa perfettamente che c'è bisogno della sua parola. Ed è Lui che manda a predicare. È Lui che ha mandato Isaia a farci conoscere queste parole. Dio vuole che si sappiano queste parole proprio perché ci ama. Perché non ci vuole vedere stanchi e travagliati. Non ama vederci stanchi e travagliati. Allora ha mandato Isaia perché si potesse sapere, conoscere la sua parola. Qualcuno ha detto: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Non l'hai tu, non lo sai tu, non l'hai tu udito? L'Eterno è l'Iddio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non sa fatica e non si stanca. A me è venuto da pensare, proprio perché lui non si affatica e non si stanca, vuole che anche la sua creatura si trovi in questa situazione, che non sia stanco e travagliato, ma che stia nel riposo. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. È bello sapere che Dio è ben disposto a fare delle cose positive verso la sua creatura. Sì, Dio è ben disposto a fare delle cose veramente positive. È ben disposto a dare, come abbiamo letto qui, forza. vigore. Dio vuole poter dare. Il problema forse è che non si confida in lui. Forse manca proprio questo. E mancando questo ci si priva di quello che Dio può fare. Come quando Gesù era presente. Viene detto che non poté fare molte opere potenti perché non credevano in lui. Cioè Dio era disposto in quel tempo a guarire molte persone. Si poteva essere guariti perché Dio amava guarire. Qui leggiamo che lui non si affatica e non si stanca e viene detto egli dà forza allo stanco. Allora Dio desidera poter dare forza a colui che è stanco e può farlo. Può farlo perché non può essere impedito. Se Dio non si stanca, e qui il profeta dice che egli dà forza allo stanco, è in grado di farlo. Non bisogna ragionare troppo, perché i bambini ci credono. Se uno inizia a ragionare, inizia a dire: ma è impossibile, com'è possibile che io possa avere più forza di quella che ho? Com'è possibile che può andare via la stanchezza, che io possa avere più forza? Se uno inizia a ragionare, non ci salta fuori. È per questo motivo che Gesù disse: se non mutate, occorre veramente un mutamento, cioè un cambiamento. Bisogna proprio diventare come dei bambini, come piccoli bambini. E in questa maniera, se uno muta, se uno cambia, accade una cosa preziosa. Inizia a vedere il regno di Dio. Inizia a vedere il re, che è Dio. E questo re è potente e dà forza allo stanco. Però credo che sia indispensabile, perché Gesù l'ha detto. Anzi, dico che, come disse Gesù, è indispensabile mutare, cambiare, è indispensabile mutare e farsi piccoli, diventare come dei bambini. Diventati come dei bambini, si inizia a confidare in Dio, si inizia a sperare in Dio. E Dio dà. E si riceve. Bisogna iniziare a vedere il regno di Dio. Si inizia a vedere il regno di Dio dopo che uno è mutato, altrimenti uno non vede, non entra nel regno di Dio. Allora qui il profeta dice, egli, cioè Dio, dà forza allo stanco. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile. Allora, il punto vedo che mi sembra quasi sempre lo stesso, è con Dio che ci sono delle cose preziose. Non è senza di Dio, ma è con Dio, sperando in Dio. È con Dio che si realizzano delle cose preziose, perché Dio dà delle cose preziose. In questo caso, Dio dà forza. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ma è con Dio che si può essere partecipi di quello che Lui dà. Proprio perché Dio è buono, Dio dà. Però domanda. Dio trova chi spera in lui? In questo momento mi viene da pensare che talvolta, anni fa, si usava che delle persone grandi portavano delle caramelle ai bambini. I bambini si abituavano, diciamo, un po' alle caramelle e speravano che arrivasse lo zio o la zia e portasse qualcosa di buono. Allora, i bambini iniziano, come dire, a sperare nella zia, nello zio che gli porti qualcosa di buono o nei genitori e ricevono. Bene, Dio vuole che noi speriamo in Lui e Lui ha delle cose buone. Ma bisogna, come dire, sperare in Lui, volgersi a Lui e facendo ciò si sarà partecipi della sua benignità. Allora, a questo punto mi volevo accingere alla chiusura e volevo ancora risottolineare il fatto che il profeta Isaia dice: non lo sai tu, anzi, è lo Spirito di Dio che parla attraverso il profeta, è Dio che parla. E dice: non lo sai tu, non l'hai tu udito. Dio manda delle persone a parlare perché le persone possono udire, perché le persone possono realmente udire. Le persone possono udire e iniziare ad aver fede in Dio. Non lo sai tu, non l'hai tu udito. Dio vuole che uno oda la sua parola. E udendo la sua parola, la fede viene dall'udire. Bisogna veramente udire la parola di Dio, perché la parola di Dio produce la fede. Ascoltando la parola di Dio, Dio manda la sua parola perché vuole produrre la fede, vuole delle persone che credano in Lui. Non l'hai tu udito, non lo sai tu, non l'hai tu udito. L'Eterno, il Dio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra, egli non s'affatica e non si stanca. Allora Dio vuole, per il nostro bene, che udiamo la sua parola. Ci fa bene udire la parola di Dio. Com'è vero che qui sulla terra ci sono delle parole che fanno veramente molto male ad ascoltarle? È anche altrettanto vero che ci sono delle parole che è un gran bene ascoltarle, che è un balsamo. E questa è la parola di Dio. È un grande bene poter ascoltare la parola di Dio. È veramente un grande bene ascoltare la parola di Dio. Non l'hai tu udito? Non lo sai tu, non l'hai tu udito? Va bene, a questo punto chiudo qui questo mio meditare, chiudendo e dicendo che è veramente sensato si è sensati potersi trovare in una situazione di ascoltare, di udire la parola di Dio, perché l'anima nostra è buona che ascolti delle parole che vengono dal cielo. È buono veramente che sia ascoltata la parola di Dio. È un grande bene. C'è bisogno proprio di questo. C'è bisogno di udire le parole di Dio, la parola di Dio. In Cristo Gesù. Amen, amen, amen.